Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è martedì 10 giugno, sono le 9:04 minuti e 28 secondi. Noi iniziamo immediatamente la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo dal Fatto Quotidiano, dove troviamo l'anticipazione di un libro riscritto, rivisto completamente, di Aldo Busi, del grande Aldo Busi, intitolato Sentire le donne. Già la settimana scorsa avevamo letto sul Corriere della Sera la recensione che ne fece Aldo Grasso. E qui invece il Fatto oggi pubblica uno stralcio, un'anticipazione di questo libro che da oggi è in edicola, proprio con le edizioni del Fatto Quotidiano, ed è un testo meraviglioso di Aldo Busi, perché è un testo in cui si trova, per esempio, una lezione di grammatica, dell'utilizzo del congiuntivo, tutto inserito all'interno di un racconto e di una descrizione della vita cosiddetta di provincia, davvero impagabile. Le ragazze del bar Regina e le lezioni di congiuntivo. Un racconto della nuova edizione di Sentire le donne, Aldo Busi, da oggi in edicola. Ma vediamo come il pezzo è molto lungo, sono due pagine, io ne leggerò soltanto qualche brano, anche interrompendo, purtroppo, vi avverto subito, la prosa di Busi, che ha delle frasi molto lunghe, molto sinuose, molto eleganti, con una bellissima musicalità. Ma insomma, qualche frammento di questo forse riusciamo a coglierlo. Montichiari, 23 aprile 2012. Ah, quanto mi piace insegnare, e che gioia mi dà tuttora constatare che ciò che insegno va a segno. Stamane ho iniziato la giornata alla grande. Sono appena rientrato dal bar tabaccheria di Regina, lì al Totale, che apre alle 5. Ero rimasto senza sigarette, senza caffè da ieri, e ho fatto il pieno. Ne ho bevuti 5, i primi due doppi. Conosco Regina da una decina di anni, da quando ha preso in gestione col marito il bar del Total, che sta aperto ben 19 ore al giorno e è il ritrovo degli operai di tutte le nazionalità e dove regna sovrana la quiete più assoluta. Qui, fra l'altro, scusatemi se interrompo, c'è un passaggio meraviglioso, non c'è la D eufonica, una caratteristica che ritroviamo spesso nella prosa di Aldo Busi. Sta aperto il bar ben 19 ore al giorno e per dare più fluidità, credo, e ritmo alla prosa, è il ritrovo degli operai di tutte le nazionalità e dove regna sovrana la quiete più assoluta. Non c'è consumazione che non sia accompagnata dal suo scontrino. Ha tre tavoli fuori dove ci si mette a fumare, ognuno per conto suo, senza alcun tipo di conversazione. Questo è l'inizio di questo racconto, che poi si sviluppa raccontando gli avventori, le loro parole, il linguaggio. Si racconta poi appunto di Monica, che è la socia di Regina. E insomma, questa è un po' la descrizione. A un certo punto, parlando con Regina, Aldo Busi in questo racconto chiede notizie del figlio dodicenne, che Busi non vedeva ormai da tempo, da 5 anni. A un certo punto, all'interno di questo racconto, che è molto divertente, Regina dice ad Aldo Busi che gli insegnanti gli hanno detto che, virgolette, suo figlio è un bambino fino. Allora Busi la corregge, e da qui in poi inizia questa divertentissima lezione di grammatica italiana. Dice Busi: a parte il fatto che, dati gli insegnanti, tutto è possibile, ma si dice fine, non fino, riferito una persona. E nel dire così, sia lei che la giovane aiutante croato, kosovaro, rumeno o serba, ma che importa, mica devo fare le carte di soggiorno, che peraltro ha già da quel dì. Per me, fino a che sta qui, è una monteclarense come tutte le altre, si fermano incantate, nemmeno le avessi toccate con la bacchetta magica. Ecco, è da qui la lezione. Una persona educata è fine. Essere fine singolare o fini d'animo al plurale. Il sale, per esempio, che una cosa sottile, sottile e fino, opposta a quello grosso, continuo e regina. Ma fine non si dice di una donna. Sai, io ho imparato l'italiano di giorno in giorno, oltre che da mio figlio, che lo insegna anche a suo padre, che in casa ha sempre parlato dialetto. Fine, risponde Busi, va bene sia per il femminile che per il maschile. Un ragazzo fine, una ragazza fine. Il sale invece è fino e la sabbia è fina. E l'aiutante mi dice: io vorrei tanto imparare quei vostri verbi così difficili. E tra il secondo doppio e il quinto caffè spiego a entrambe alcune nozioni elementari del congiuntivo. E qui sembra quasi un pezzo della trasmissione di Giuseppe Antonelli di Radio 3, La lingua batte, che è appunto in onda ogni settimana. Per esempio, se io volessi, e sottolineo adesso, bere anche 5 grappini, significherebbe che ho un problema di alcolismo. Se l'anno scorso avessi voluto bere 5 grappini appena sveglio, avrebbe significato che avevo un problema di alcolismo. Poi, facciamo un esempio del tutto diverso, ma sempre col congiuntivo. Io vado al cinema, ma non so se tu voglia, non se tu vuoi venire con me. Che comunque, se tu vuoi, non è sbagliato. E poi io direi, non so se hai voglia di venire con me. Sono tante le sfumature. Ho scelto un esempio non del tutto felice. Non è sempre vero, continua Aldo Busi rivolgendosi a Regina, Monica e la loro aiutante. Non è sempre vero, ma di solito quando una frase inizia con se, ci vuole il congiuntivo, tranne nei casi in cui ieri non sapevo se avrebbe accettato l'offerta e ieri non sapevo se avesse accettato l'offerta. Significano due cose completamente diverse, accadute o che stanno per accadere in due tempi diversi. Una nel futuro, ieri non sapevo se l'indomani avrebbe accettato l'offerta. L'altra nel passato, cioè ieri ancora non sapevo se avesse già accettato l'offerta. Mettiamo l'altro ieri, cioè prima che io mi chiedessi se aveva accettato o no. Poi prendiamo la frase fatta, fatta perché o la dici così o non la dici che tu, che lei, che lui lo vuole. Voglia o no, voglio un congiuntivo, anzi per assurdo, tutto ciò che una voglia ma che da solo non puoi soddisfare è un congiuntivo, un modo di congiungere due cose, due persone, due possibilità, due visioni, due stati d'animo, uno dentro, uno fuori, che non si sa ancora se andranno d'accordo, se ci stanno a starci, per esempio, io dico, vorrei tanto che il benzinaio venisse a letto con me, che poi la pompa ce la metto io. Beh, esprimo un desiderio, ma non so se il benzinaio ci starà a venire a letto con me e soprattutto se al caso non voglia portarsi dietro anche la pompa. Sublime, meraviglioso Aldo Busi trasformato in un impagabile maestro Manzi di questi anni. Meraviglioso pianoforte di Hank Jones questa mattina. Devo parlare in maniera molto soffusa per goderci ancora queste note. Things Are So Pretty in the Spring, un brano del 1953 che accompagnerà questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Lettura che prosegue invece con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi sui quotidiani. Allora vi segnalo su Avvenire di oggi a pagina 25 uno stralcio da un altro libro, un libro in questo caso di Giorgio Agamben, il filosofo Agamben, intitolato Il fuoco e il racconto, che sta per uscire per l'editore Nottetempo, dedicato a una riflessione sulle parabole. L'articolo è piuttosto complesso, si gioca su vari paradossi, rovesciamenti logici, ma la cosa meravigliosa di questo articolo non è di Agamben, con tutto rispetto, ma è di Kafka, perché Agamben cita un frammento postumo di Kafka pubblicato da Max Brod nel 1931, dove abbiamo una riflessione paradossale proprio sul concetto di parabola. Ve lo leggo. Sono su Avvenire, pagina 25. Molti si lamentano che le parole dei saggi siano sempre di nuovo soltanto parabole, ma inapplicabili per la vita quotidiana, che è la sola che abbiamo. Quando il saggio dice «va al di là», egli non vuol dire che uno debba andare dall'altro lato, cosa che si potrebbe sempre fare se il risultato ne valesse la pena, ma intende piuttosto un qualche al di là leggendario, qualcosa che non conosciamo, che anche egli non potrebbe designare più da vicino e che pertanto non ci può essere d'aiuto. Tutte queste parabole vogliono dire propriamente soltanto che l'inafferrabile è inafferrabile, e questo lo sapevamo già, ma ciò di cui ci preoccupiamo ogni giorno sono altre cose. Questo frammento di Kafka che serve ad Agamben per ragionare sulla questione, sulla logica della parabola. Vi segnalo quindi questa anticipazione su Avvenire Oggi. A pagina 25 invece oggi sul giornale si parla di Julius Evola, il filosofo oscuro di destra del pensiero magico, della metafisica del sesso, dell'alchimia, delle filosofie orientali, del dadaismo. Evola, fra tradizione e futuro, così anticipò il XXI secolo. Troviamo un intervento di Gianfranco De Turris che verrà letto a un convegno dedicato ai 40 anni dalla morte di Julius Evola, titolo del convegno che si apre domani alle 16.30 a Palazzo Ferraioli di Roma. E così troviamo questa anticipazione oggi sul giornale. Invece sull'Unità, pagina 17, troviamo invece l'anticipazione di un altro libro, oggi sono soltanto anticipazioni, di Franco Lopiporo, intitolato Il professor Gramsci e Wittgenstein, uscirà per l'editore Donzelli, e si parla del rapporto tra Gramsci e Wittgenstein, ovviamente poi con la mediazione di una figura chiave che fu quella di Sraffa. Gramsci e Wittgenstein, la stessa lingua, l'incontro a distanza di due intellettuali, un libro racconta e documenta la sorprendente storia dello scambio culturale avvenuto tra il filosofo austriaco e il leader del PCI tramite l'economista Piero Sraffa sul tema del linguaggio e i loro usi, quindi andare a rintracciare gli elementi gramsciani all'interno della filosofia di Wittgenstein. Oggi sull'Unità, pagina 17, mentre sul Corriere della Sera, pagina 32, bisogna affrontare almeno, non so, 80.000, 60.000 battute di Paolo Mieli nel consueto articolo del martedì dedicato a un altro libro, quello di Marta, quantità di libri enorme, di Marta Nussbaum, una filosofa politica di Chicago, Emozioni politiche, perché l'amore conta per la giustizia, uscirà il 19 giugno per Il Mulino. Emozioni, la politica, un tema fortemente platonico, la libertà canta al femminile attraverso le note di Mozart. La filosofia americana Nussbaum esplora il rapporto tra emozioni e politica e lo fa rileggendo l'opera del compositore austriaco, quella di Mozart, che è più democratica di quella da cui Mozart stesso si è ispirato per le nozze di Figaro, per esempio, quella di Beaumarchais. E così oggi sul Corriere della Sera, pagina 32, Paolo Mieli. Vi segnalo invece ancora su internet un diario molto divertente dalla Biennale di Architettura. Lo scrive Adelaide Corbette, si può leggere sul sito di Marie Claire, marieclaire.it. Continua il meraviglioso piano di Hank Jones, intanto sono le 9:17 minuti e 38 secondi. Vi citavo il diario della Biennale di Venezia di Adelaide Corbetta, che si può leggere sul sito di Marie Claire. Vi segnalo anche A3, il programma dell'arte dedicato di Radio 3, che domenica alle 11:20 proprio ci racconterà della Biennale dell'Architettura di Venezia. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Intanto molti ascoltatori sono entusiasti dell'articolo, anzi dello stralcio dal libro Sentire le donne di Aldo Busi, con cui abbiamo aperto la puntata di questa mattina. Ci stanno scrivendo molti messaggi al 335-5634-296. Molti ci chiedono da dove l'abbiamo preso questo articolo, e dal Fatto. In ogni caso, poi tutto l'elenco degli articoli, dove è possibile, anche i link per accedervi, li troverete sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Allora, vi segnalo su Repubblica di oggi un articolo di Gabriele Romagnoli dedicato a Bill Watterson. Forse subito non ci rendiamo conto di chi sia Bill Watterson. È il creatore invece di una striscia di fumetti famosissima, quella di Calvin and Hobbes, il bambino con il suo tigre peluche enorme che sogna, immagina avventure meravigliose. Bill Watterson, che è un mito dei fumetti di tutto il mondo, viene paragonato per la sua storia e la sua vicenda biografica un po' a Thomas Pynchon o oppure a Salinger. C'è un uomo che ha avuto successo e poi si è ritirato completamente, non ha fatto più niente, si è persa memoria di lui, viveva molto ritirato. Per dirla con Eraclito, la natura ama nascondersi, ecco, se ne stava completamente in disparte. Adesso, notizia di questi giorni, sono usciti 3 nuovi suoi disegni. Questo nel mondo degli appassionati ha suscitato un grandissimo entusiasmo e ci racconta la vicenda di Bill Watterson, per l'appunto oggi, Gabriele Romagnoli, su Repubblica. Che nostalgia per il Salinger del fumetto. Lasciare il segno non significa durare un'eternità, ma diventare inconfondibili. Inizio un po' impegnativo. Lo provano un draghetto vorace, 3 donnine discinte, un cielo che si squarcia per una battaglia spaziale, neppure una striscia intera, ma un terzo di 3 strisce. Un cameo. 3 terzi di strisce sono state sufficienti a provocare emozione e notizia, scrive Romagnoli su Repubblica. È come se avessero visto Michael Jordan palleggiare in un campetto di basket dell'Indiana o Ratzinger dire messa in una chiesetta della Sassonia. Perché un effetto del genere per una cosa infinitamente semplice come questa? Un disegnatore in pensione che ha fatto 3 scarabocchi e poi è tornato nella pagina bianca? Essenzialmente 2 fattori. La passione e il rispetto che Bill Watterson ha saputo suscitare e mantenere vivi, facendo qualcosa di altrettanto semplice, essendo e rimanendo se stesso, essendolo e rimanendolo in un luogo non dell'altrove, ma della discutibile realtà dove pochi sanno abitare, giacché lui vive in disparte. Disparte, poi scritto con la D maiuscola. Il rischio sempre è quello, quando si raccontano storie come queste, di riuscire a reggere la botta retorica che inevitabilmente rischiamo di condividere, ecco, un gesto eroico di chi si ritira, l'aspetto romantico, insomma, è un po' poi come quando ci si appassiona di quelle, non so, di quelle fotografie col faro nella notte da solo, quelle immagini un po' viete che suscitano gli elementi retorici, diciamo, non proprio i più raffinati, ecco, che coinvolgono, ahimè, tutti noi. Ma interessante, più interessante invece la storia di Bill Watterson. Non credette alla possibilità di fare soldi, né li importò. Cedette gran parte dei diritti in cambio. C'è sempre questa cosa un po' da monachesca, no? Questa idea di rifiutare la ricchezza del mondo, di ritirarsi. C'è un po' questa fascinazione ancora per la figura di Sant'Antonio, che secolarizzata diventa poi Salinger, Bill Watterson, Thomas Pynchon. Ecco, forse questo è un elemento interessante, cioè misuriamo con quell'ampiezza di significati storie più minime, quelle contemporanee. Non credette alla possibilità di fare soldi, né gli importò. Cedette gran parte dei diritti in cambio della più ampia diffusione. Invase le ultime e penultime pagine d'America, strappò sorrisi sugli autobus, nei tinelli, negli uffici in pausa pranzo, dovunque ci fossero noia e tempo immobile. Lo fece per 10 anni, poi salutò educatamente. Aveva scritto in una nuvola di Calvin: non c'è mai stato abbastanza tempo per fare tutto il niente che vuoi. Ecco, c'è ancora qualcosa di mistico, fra l'altro anche mistico il luogo del ritiro, perché vive ancora dove si trasferì a 6 anni, cioè a Chagrin Falls in Ohio, un posto che non deve essere allegrissimo, perché tradotto risulta più o meno cascate della mortificazione. L'hanno visto pattinare con la famiglia, un po' come videro Salinger fare la spesa, e di qui si apre poi tutto il mito di cui abbiamo ragionato e di cui ragiona e che soprattutto ci racconta Gabriele Romagnoli oggi su Repubblica. Le cose sono così deliziose nella primavera, diceva con la musica Hank Jones, il brano Things Are So Pretty in the Spring, brano del 53, che questa mattina accompagna la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, fra l'altro poi accompagnato dalla chitarra di Johnny Smith e dal contrabbasso di Ray Brown. Intanto sono le 9:23 minuti e 35 secondi, vi dico il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Duilio Giammaria. Alla vigilia del controverso sciopero Rai, oggi la città di Radio 3 si interroga sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle ipotesi di una riforma di cui si discute sui media e nelle stanze della politica. Questo è il tema di Tutta la città ne parla questa mattina alle 10 su Radio 3 con Duilio Giammaria. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Allora lo facciamo dalla stampa a pagina 27, recuperando un articolo di Piero Bianucci dedicato a una figura davvero interessantissima della scienza contemporanea, ma non solo, quella di Temple Grandin, che ha 67 anni e insegna zoologia alla Colorado State University, fra l'altro una delle zoologhe più eminenti. Lei ha inventato la cosiddetta macchina degli abbracci, che è un sistema che serve per abbracciare le mucche prima della macellazione, per dare loro un minimo di conforto. E lei ha inventato questa macchina degli abbracci perché, anche grazie alla malattia, se vogliamo chiamarla così, di cui è afflitta fin da piccola, che è l'autismo, lei da piccola ha bisogno di sentirsi protetta, e quindi già di per sé aveva inventato, per stare meglio lei, una specie di proto macchina degli abbracci, che poi nell'amore per gli animali le ha sviluppato nel tempo, diventando molto importante. Fin da piccola Temple Grandin aveva questa capacità, lei lo racconta, di intendersi con gli animali, di comprenderne il linguaggio, le emozioni. Ecco, perché parliamo di Temple Grandin? Perché adesso l'editore Adelphi, che ha pubblicato già molti libri, ha pubblicato un suo libro, Il cervello autistico, una specie di autobiografia clinica che la Grandin ha scritto con il divulgatore scientifico Richard Panek. Ecco, lei è una figura davvero interessante da studiare e da raccontare. Non a caso se ne era accorto già Oliver Sacks in un suo libro, Un antropologo su Marte, in cui in uno dei capitoli ha raccontato la sua vicenda. Piero Bianucci, nel frattempo, in questo articolo, lo troviamo sulla stampa, pagina 27, insomma definisce alcune caratteristiche dell'autismo. Stando ai dati raccolti da un apposito centro americano, nel 2002 un bambino su 150 era affetto da autismo. Nel 2012 si sale a 1 su 88, in certe comunità 1 su 33. Serpeggia una pericolosa leggenda metropolitana secondo la quale è il vaccino esavalente a scatenare la sindrome. Questa è davvero una tremenda leggenda metropolitana che sta combinando un sacco di pasticci, perché molte persone danno credito a questa, che è davvero una leggenda sbagliatissima. Anche se andate sul sito ilpost.it troverete proprio linkato un articolo che dimostra e smonta punto per punto la leggenda metropolitana secondo il quale c'è un legame tra vaccini e autismo. Non è vero. Risale questa leggenda a uno studio del 98 smentito dalla comunità scientifica e dalla stessa rivista che lo aveva pubblicato. La cultura psicoanalitica che negli anni 50 incominciava a permeare gli Stati Uniti fece sì che nell'autismo si vedesse una conseguenza di relazioni sbagliate o assenti tra genitori e figli. Migliaia di madri furono colpevolizzate. I loro bambini erano autistici perché non li avevano guardati negli occhi mentre li allattavano, perché gli avevano, cosa fra l'altro tecnicamente impossibile, quasi impossibile, dice Piero Bianucci, perché erano lasciati a lungo soli, perché non li amavano. Fra l'altro su questa questione, su questa interpretazione psicoanalitica dell'autismo, c'è stato, pare un paio d'anni fa in Francia, un dibattito molto forte contro con le teorie lacaniane che in qualche modo l'avvalorano. Anche su questo si è discusso molto, ne avevamo parlato anche, mi pare, proprio un paio di anni fa, qui a pagina 3. Bianucci introduce il tema dell'autismo proprio per parlare della figura magnifica di Temple Grandin. Temple Grandin accompagna il lettore in un romanzesco viaggio dentro il cervello autistico. Thank you. Sono le 9:28 minuti, 12 secondi. Guido Zaccanini, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ben ritrovato. Tra poco le anticipazioni.
Tra poco.
Ma io faccio l'anticipazione.
Dell'anticipazione.
Sì, proprio la meta anticipazione. Oh, la Dio. Super, la uber anticipazione. Perché oggi da Libero, a pagina 31, trovo un articolo di Corrado Cone dedicato a dei delitti e delle pene di Beccaria, perché sono 250 anni esatti dalla pubblicazione. E Corrado Cone esordisce l'incipit del suo articolo, dice: ma l'anniversario sta passando completamente sotto silenzio. Allora dove sta la uber anticipazione di questa mattina? Che dal prossimo autunno, ve lo dico, ve lo anticipo, segnatevelo, il sabato alle 18, nel consueto orario in cui Radio 3 ha raccontato Boccaccio, Galileo, Machiavelli, beh, si racconteranno dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Quindi questo è l'appuntamento super per il prossimo autunno. Questa è la uber anticipazione. Guido Zaccanini.
Io adesso propongo un referendum agli ascoltatori. Quali pene merita Edoardo Camurri per i suoi delitti radiofonici?
335-5634-296 per poterlo dire. Poi tu, insomma, leggerai. Anticipazioni.
Albinoni, Heitor Villa-Lobos.
Ecco, questo è un delitto, Albinoni, quella d'Agetto, non si può più sentire.
E infatti non sentiamo la d'Agetto.
Bene, meno male.
L'adagio, poi, insomma.
L'adagio, sì.
Sì, sentiremo una sonata di Albinoni, di un gruppo interessato molto all'aspetto dell'ambiente, della salvaguardia dall'anidride carbonica. Pensa tu dove si va a finire oggi.
Quindi musica per la CO2.
Sì, contro la CO2.
Contro, già, ovviamente, sì, sì. Contro la CO2. Vabbè, insomma, siamo molto corretti politicamente parlando. E questa mattina insieme a Fiore Liborio alla console, Isabella Carbone in redazione, Piero Pugliesi regia e Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio per aver seguito Pagina 3, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con la nostra rassegna stampa domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.